disco è uscito praticamente esattamente un mese fa, l'8 di febbraio, e abbiamo già fatto una dozzina di concerti su e giù per l'Italia, da Salerno a Bari fino a Treviso, insomma abbiamo girato già un po' dappertutto. Sta andando molto bene, c'è veramente tanta gente ai concerti, che in questo periodo non sembra essere una cosa così frequente. Probabilmente c'era molta attesa per questo disco nuovo che esce a 3 anni di distanza da Scegli il Microscopio.
Ecco, appunto, in questi 3 anni io volevo sapere cosa è successo, nel senso che Socialismo Tascabile è stato un successo, ha venduto molte copie ed è stato un successo anche, almeno all'inizio, inaspettato. Il video di Robespierre ha avuto degli ottimi risultati, insomma è andato tutto bene, un sacco di date in giro per l'Italia. E dopodiché, cioè, voi come vi siete sentiti? Avete avuto la cosiddetta ansia da prestazione da secondo disco, che è una cosa che succede a molte persone che hanno un esordio buono come il vostro?
Ma noi in questo senso siamo stati abbastanza fortunati, avendo avuto un disco d'esordio con un gruppo che ovviamente non era ancora conosciuto, tutto il percorso è stato abbastanza lungo, nel senso che abbiamo iniziato a suonare dal vivo, il video di Robespierre è uscito 7-8 mesi dopo che abbiamo fatto uscire il disco, per vari intoppi che ci sono stati, per cui alla fine noi ci siamo trovati che il tour di Socialismo Tascabile è durato un anno e mezzo, quasi 20 mesi. 160 date, per cui il tempo di pensare al successore è stato poco. Quel poco che avevamo a disposizione, che era nato in quei mesi in cui è uscito Socialismo Tascabile, l'avevamo cominciato a testare dal vivo, perché non c'era un'altra occasione, eravamo sempre in giro a suonare, per cui c'è stato tempo. Insomma, noi diamo alle stampe questo disco 3 anni dopo, l'ansia da prestazione si è sfumata nel tempo che c'è stato per prepararlo questo disco nuovo, quindi tutto sommato è venuto fuori abbastanza serenamente, eravamo abbastanza contenti del risultato e abbastanza rilassati.
Bene, senti, ti volevo chiedere una cosa tecnica. La voce in questo disco, per chi, se ci fosse mai qualcuno all'ascolto che non conoscesse gli Offraga Disco Pax, il cantato di questo disco è un recitato, sono delle narrazioni, possiamo chiamarle così, Max?
Sì, sono storie, sostanzialmente racconto storie più o meno autobiografiche, più che meno, e la cosa un po' particolare del gruppo è che queste storie, con un'identità forte legata al territorio di provenienza, noi siamo tutti e 3 di Reggio Emilia e sfatiamo la leggenda metropolitana che siamo di Cavriago, perché noi siamo di Reggio Emilia, non so perché questa leggenda si diffonde, per cui noi siamo di Cavriago. Iucca Reverberi e Corrado Nuccini dei Giardini Mirò sono di Cavriago, i 3 Offraga Disco Pax sono di Reggio Emilia.
Bene.
Dicevo, queste storie hanno un'identità abbastanza forte, radicata nel territorio e nella sua tradizione culturale, che è abbastanza simile ovviamente a quella di Bologna, per esempio.
Beh, sì, però,
anche se è più provinciale, più periferico. E la cosa da scommessa, la cosa un po' particolare, che anche noi poi è sorpreso per il successo che ha avuto, è stata quella di unire questo tipo di storie così legate al territorio e alle sue caratteristiche a invece sonorità più marcatamente anglosassone, di derivazione differente. Cioè, non abbiamo unito le storie al ballo liscio, perché
ecco,
abbiamo
dire
unite a sonorità elettroniche particolari, insomma.
Esatto, in questo disco però, non so se è una mia impressione, confermalo o meno, mi sembra che la voce sia un po' più livellata con gli altri tipi di timbri, cioè viene meno fuori rispetto che a Socialismo Tascabile. È una mia impressione? Sì, no, perché?
No, è certamente vero che dal punto di vista della produzione Bachelite è un disco diverso da Socialismo Tascabile. Diciamo che se nel primo disco i brani avevano una voce che poteva ricordare un po' l'oratoria da comizio, che era un po' l'idea che iniziale, eccetera, in questo secondo disco la scelta è stata quella di usare la voce come voce narrante, inevitabilmente rispetto a un progetto come il nostro, ma anche comunque molto più unita e molto più dentro la musica. Probabilmente il primo ascolto è un po' la percezione del testo è meno immediata, semplicemente questo. Però noi abbiamo pensato che nel lungo periodo l'ascolto diventa più calibrato rispetto all'aspetto musicale, che è importantissimo nel nostro progetto, e che quel piccolissimo sforzo in più di ascolto iniziale viene poi ripagato con ascolti nel tempo.
Quindi, insomma, chiedete qualcosa di, considerando il modo in cui viene di solito consumata la musica oggi, chiedete qualcosa di abbastanza particolare ai vostri ascoltatori?
Ma semplicemente visto che l'acquisto dei dischi è un gesto ormai diventato abbastanza rivoluzionario, chiediamo a gente che fa lo sforzo economico di comprarselo, di magari fare un ascolto iniziale più attento. Non credo che il problema di questa voce dentro la musica sia un problema dopo il terzo ascolto, nel senso che una volta acquisiti il testo tutto risulterà più musicale, più calibrato, più morbido, come nell'idea del progetto iniziale di Bachelite.
Senti, allora, differenza.
Non vorrei spaventare qualcuno, in realtà,
ma poi
assolutamente
no.
Possibile. No. Non abbiamo infilato la musica completamente sotto, cioè le parole si sentono benissimo, basta ascoltare.
No, infatti, poi no, sembra che poi sia un disco con i messaggi subliminali, dovete ascoltarlo in cuffia attentamente.
Realtà, assolutamente.
Beh, comunque qualcuno.
Rispetto all'altro, la musica è la voce è più dentro, per cui l'effetto comizio in questo disco non c'è, tutto qua.
Ecco, senti, invece dal punto di vista della musica proprio, che cosa è cambiato secondo te? Qual è stato la decisione di svolta, diciamo, tra socialismo tascabile e questo Bachelite?
Questo non è il mio campo, io mi occupo dei testi e della voce,
lo so,
appunto.
Però sei un portavoce.
Diciamo, mettiamola così, quando noi abbiamo registrato Socialismo Tascabile, il gruppo esisteva più o meno da un anno. Avevamo fatto una trentina di concerti, abbiamo registrato il disco con pochissimo tempo a disposizione, decidendo di fare una fotografia del gruppo in quel momento, né più né meno. Socialismo Tascabile è un disco scarno, è un disco minimale, in cui spesso le tracce del mixate sono 5-6 per ogni brano, cioè veramente una produzione scarnissima, e un po' per scelta stilistica, un po' anche per la mancanza di tempo e mezzi per avere più possibilità in studio. 3 anni dopo, grazie anche a un pochettino di risorse in più legate al fatto che comunque Socialismo Tascabile è un disco che ha venduto quasi 9.000 copie, che è un risultato significativo nel mondo indipendente, soprattutto appunto adesso che i dischi stanno avendo un po', c'era un po' di possibilità in più, siamo stati in studio invece che 2 settimane, 6 settimane, e abbiamo utilizzato lo studio un po' di più e quindi abbiamo accettato l'idea di sfruttare un po' di più le potenzialità di uno studio professionale come l'Alpha Deft di Bologna, lavorando con Francesco Donadello in cabina di regia. Il risultato, utilizzando anche il nastro analogico a differenza del digitale, insomma, abbiamo fatto delle scelte in cui alla fine il suono, insomma, è più elaborato, è più complesso. Certamente è un disco meno minimale di Socialismo Tascabile anche dal punto di vista musicale.
Come si trovano gli Offlaga Disco Pax insieme in studio a lavorare? Avete una condivisione di interessi, di cose anche oltre il gruppo? Le storie di cui tu parli, sebbene siano molto tue, sono delle storie condivise che appartengono appunto, come dicevi prima, veramente a un territorio comune, non soltanto geografico ma anche personale e culturale degli Offlaga Disco Pax?
È evidente che io, che di anni ne ho 40, rispetto a Enrico Danieli che di anni ne ho 30, abbiamo delle esperienze generazionali differenti. Però la scelta dei testi avviene assieme, nel senso che io propongo dei testi, ma questi devono essere assolutamente condivisi. Per cui una volta che il testo viene scelto, significa che il testo è risultato significativo alla commissione di censura. Insomma, quindi diciamo che il problema non si pone. Certo, può essere più semplice per una persona della mia generazione identificarsi in certe cose, ma abbiamo notato nel tempo che il nostro pubblico va dai 20 ai 40 anni sostanzialmente, abbraccia 3 generazioni e probabilmente qualcosa è rimasto attaccato anche alle generazioni successive, per cui insomma, il problema si pone relativamente. Certamente quando scegliamo un testo, quando scegliamo delle musiche, è perché il gruppo le condivide, anche se poi ognuno di noi dà il suo contributo, nel senso che io sulle musiche posso al massimo dire che mi piacciono o che non mi piacciono, non posso fare molto altro. Per i testi la stessa cosa Enrico Danieli, li scrivo io, saranno loro a decidere se possono essere interessanti o meno per il gruppo, ma poi non è che si mettono a fare l'editing del testo, e sono decisioni che prendiamo sempre assieme, e in qualche modo forse Enrico e Daniele sono l'anima musicale inevitabilmente, portano le loro esperienze musicali, io porto più che altro la mia esperienza di vita per quello che ho vissuto in questa terra nei miei primi 40 anni, diciamo.
Allora senti, appunto, mi hai già risposto alla mia domanda, perché insomma volevo chiederti come avveniva l'editing, che è sempre una parte abbastanza complessa del lavoro di scrittore, e fondamentalmente tu sei in qualche modo in questo campo, scrivi, sei uno scrittore ma nel senso anche più puro del termine. A questo proposito, ultima domanda, ti hanno già chiesto di fare un libro?
In verità formalmente no, diciamo che molti mi chiedono quando è che penserò di cimentarmi. Io ho un paio di problemi in questo senso, che il gruppo mi assorbe completamente e devo ammettere che dà una gratificazione che temo che l'editoria non possa dare in questo momento. E poi in qualche modo io sono uno scrittore tra virgolette molto molto poco prolifico, adesso scrivo poco e da quando esiste il gruppo ancora meno, per cui ho pochissimo materiale, il gruppo è la mia priorità, ho in testa un'idea per un romanzo ma non ho neanche idea di quando inizierò a scriverlo, magari quando andrò in pensione, quindi il problema al momento si pone molto relativamente.